Avete sentito il professor Massimo Cacciari? Proprio ieri, mi pare, ieri o l'altro ieri, insomma, recentemente, sulla questione della costruzione di una moschea a Venezia. Diceva che si oppone alla costruzione della moschea chiesta diciamo, dai 20.000 operai islamici che lavorano a Venezia, tra Venezia e Mestre, non capisce niente. Il sindaco di quella città, secondo Cacciari, non capisce niente perché si è opposto adducendo determinate motivazioni. Non capisce niente e si mette contro l'evoluzione naturale della storia umana. Chi si oppone alla costruzione della moschea, ha detto Cacciari. E per l'esimio intellettuale veneziano è perfettamente logico che se un gruppo di persone provenienti da un determinato paese ottengono la residenza e un lavoro in un altro paese, nel paese che li accoglie, li ospita, ed è tutto naturale, ed è tutto logico che queste persone chiedano poi, in modo del tutto legittimo, che anche la loro cultura, la fede della loro comunità vengano riconosciute e che anche la richiesta di una moschea, quindi, in cui possa svolgersi concretamente, religiosamente, la vita comunitaria di quelle persone, questa richiesta possa essere accolta e soddisfatta. È logico, diceva l'intellettuale veneziano. È logico. Il problema è che per Cacciari troppo spesso accade che vengano ritenute logiche cose che logiche non sono affatto. Forse Cacciari non ha ben soppesato il significato di quell'espressione di Antonio Gramsci che parlava di un mondo terribile e complicato, professor Cacciari, un mondo terribile e complicato che nessuno di noi, neanche lei, professore, può ridurre al suo intelletto terribile, capisce, professore? Terribile e complicato. Di un mondo, cioè, di cui da qualunque parte lo si guardi, non solo non si riesce a cogliere, accoglierne perfettamente tutto il significato globale, ma non si riesce a coglierne neppure il significato parziale di questo o di quel suo aspetto particolare. La logica di Cacciari è una logica, purtroppo, devo dire. Cacciari si metterà a ridere. E rida, professore, ma la sua logica è una logica senza storia. Ha capito, professore? È una logica senza storia. È una logica che presuppone, sì, che presuppone astrattamente la storia, ma che non si nutre. Non si nutre di storia. E invece, per capire, bisogna saper capire la storia, la portata storica di ciò di cui si parla. E allora, vediamo un po', adesso io mi scuso se, insomma, ci sarà qualche imprecisione nel mio breve excursus, Ma insomma, cerco di organizzare nel miglior modo possibile le mie reminiscenze di professore, anche di storia, perché io ho insegnato storia e filosofia. E possiamo questo, diciamo, questo excursus, come dire, organizzarlo in questi termini, io credo. Sin dal suo sorgere, cioè nel VII secolo d.C., l'Islam manifesta chiaramente il suo ambizioso, originario e ambizioso progetto di conquistare l'Europa. Un progetto che sarebbe stato permanente dal punto di vista storico. L'Europa con gli attacchi a Cipro, in Sicilia e in Spagna, questo proprio già nel VII secolo d.C., che è il secolo in cui nasce, in cui sorge l'Islam maomettano. La volontà islamica di conquista viene tuttavia energicamente contrastata dai franchi cristiani nel corso dell'VIII secolo, che fermano l'avanzata islamica prima a Poitiers, diciamo, ai piedi dei Pirenei nel 732, poi a Narbona nel 759. Dopo essere stata occupata questa città dai Saraceni per circa mezzo secolo, tuttavia, soprattutto in Sicilia, una comunità islamica, pur dilaniata da conflitti interni, perché l'Islam non è stato mai particolarmente combattuto, omogeneo, è sempre stato abitato da fazioni molto litigiose e non solo litigiose, molto aggressive, sanguinarie. Ecco, una comunità islamica, dicevo, pur dilaniata da conflitti interni, si sarebbe insediata stabilmente in Sicilia per alcuni secoli, assicurando all'isola l'unità e il benessere economico fino all'undicesimo secolo, quando il controllo della Sicilia sarebbe stato assunto dai normanni di Ruggero I. La comunità islamica, però, sarebbe sopravvissuta fino al 1300, quando, dopo essere stati assoggettati per circa un secolo da Federico II di Svevia, il re di Napoli, Carlo II d'Angiò, avrebbe annientato nel sangue l'ultimo nucleo musulmano in Italia. Certo, questo periodo, questo arco di tempo, sarebbero rimasti certamente in Spagna, come in Sicilia, altri territori dell'Europa centro-meridionali, piccoli e medi emirati, che per esistere nella costante minaccia di essere sopraffatti dai regni cristiani, perché c'erano anche i regni cristiani in Europa, si sarebbero appoggiati ad alcuni stati musulmani residenti al di fuori dell'Europa, per esempio gli Almoadi, che risiedevano in Marocco, che avrebbero lasciato nella penisola iberica dei vassalli, e nella quale penisola iberica sarebbero tornati con le armi nelle occasioni in cui i sovrani cristiani avrebbero tentato di sottomettere definitivamente, diciamo così, i gruppi musulmani. Ma come detto, dopo il 1300 inizia il definitivo declino della presenza islamico-musulmana in un'Europa cristiana, sino a quel momento segnata da un permanente conflitto, sia pure temperato in determinati momenti, da un ben calcolato atteggiamento di tolleranza da parte degli emiri europei nei confronti di ebrei e cristiani. E si può affermare senza tema di smentita che alla fine del XV secolo, 1490-92, non ci sarebbe stata più traccia di islamismo nell'Europa occidentale. Nell'Europa occidentale, perché invece in quella orientale si sarebbe avuta un'altra storia a causa di una più profonda penetrazione turco-islamica nelle regioni orientali europee, la Russia, la Bulgaria, la Russia, per via dei cosacchi, di altri gruppi etnici, comunque anch'essi poi convertitisi all'Islam, la Bulgaria, l'Ungheria e nel territorio balcanico. Questo quadro storico, qui tratteggiato ovviamente per grandissime, ma non inesatte linee, che cosa sta a denotare, professor Cacciari, se non il fatto che gli islamici, sempre vocati a conquistare e sottomettere l'Europa cristiana nel nome del Corano, non sarebbero mai stati accolti di buon grado dalle popolazioni europee? Non ci sarebbe stata mai la loro integrazione alla civiltà europea? Così come d'altra parte anch'essi, presumendo la propria superiorità religiosa e militare rispetto a popolazioni ed eserciti europei, avrebbero sempre cercato di affermare sulla civiltà europea occidentale la propria egemonia. Che cosa state a notare, professor Cacciari, se non questo? Gli islamici storicamente vengono in Europa non per convivere, sin dall'inizio, sin dall'origine, non per convivere con gli europei, ma per dominarli, per sottometterli, non per integrarsi nelle strutture civili e culturali e religiose occidentali, ma per imporre la loro presunta civiltà. E questa sarebbe stata la psicologia islamica anche dopo il XV secolo, allorché i turchi avrebbero tentato nuovamente di conquistare in modo definitivo il continente europeo. Alludo per esempio alla battaglia di Lepanto, una battaglia leggendaria per, come dire, l'apologetica cristiana, giustamente direi io, del 7 ottobre 1571, quando l'Europa cristiana infligge ai turchi una sconfitta catastrofica. Ancora guerre tra 600 e 700 ci sarebbero state tra potenze europee, in particolare l'Austria, ed eserciti turchi, quasi sempre battuti quest'ultimo dalle prime e alla fine definitivamente battuti, fino a restituire a quasi tutta l'Europa la sua primigenia natura di continente cristiano. Quindi parlare dell'Islam come di uno dei fondamenti della civiltà europea direi che è un po', come dire, un po' eccessivo, perché sto fondamento non ha mai messo particolarmente, radici nel suolo storico, il terreno storico-culturale europeo. Sì, ha lasciato dei segni, indubbiamente, purtroppo devo dire, in Sicilia, in altri luoghi, ha lasciato dei segni non sempre positivi, perché culturalmente, filosoficamente, scientificamente ci sono stati dei momenti in cui gli islamici, ma diciamo per un calcolo politico ben preciso, cioè si sarebbero dimostrati abbastanza tolleranti nei confronti di ebrei e cristiani proprio sul piano dell'indagine culturale e scientifica, ma sul piano sociale, sul piano civile, sul piano religioso non avrebbero lasciato, diciamo, tracce particolarmente memorabili, anzi per niente memorabili. Il problema è che gli islamici più coerenti non avrebbero rinunciato mai al compito religioso di convertire gli infedeli ebrei, soprattutto cristiani, alla fede in Allah e nei suoi presunti comandi divini. Quando Gacciari dice con grande disinvoltura, purtroppo, che è perfettamente logico che comunità islamiche chiedano legittimamente di costituire una moschea a Venezia, evidentemente dimentica o ignora la storia, o prescinde quantomeno dalla storia dei rapporti tra cultura religiosa cristiana e cultura pseudo-religiosa islamica. Pseudo-religiosa, professore Cacciari, non è che tutte le religioni sono uguali. Le religioni sono come gli esseri umani, sono uguali e diversi. Sono uguali e distinti. Non so se mi spiego. E quando Cacciari dice appunto che è perfettamente logico che comunità islamiche chiedano legittimamente di costituire una moschea a Venezia, dimentica un po' questo po' di storia a cui abbiamo diciamo fatto riferimento, sia pure in modo sommario, oppure evidentemente a lui starebbe bene che quella storia dei rapporti tra cultura religiosa cristiana e cultura pseudo religiosa islamica avesse un seguito anche oggi e domani. E non ci scappa o uno o l'altra cosa. Ho detto che l'Islam è una pseudo-religione, esattamente. Pseudo-religione perché fondata da un imbroglione visionario. Mi rendo conto che non è politicamente corretto, ma ogni tanto i cristiani devono dire quello che a loro consta essere la verità delle cose, perché è fondata da un imbroglione visionario dedito a gozzoviglie e pratiche sessuali aberranti, e perché incentrata sul principio di una violenza aggressiva e offensiva necessaria a trasformare radicalmente questo mondo. È chiaro, non la violenza difensiva del cristianesimo, una violenza offensiva, così come lo stesso ebraismo, pur restando parte irrinunciabile e integrante della religione evangelico-cristiana, fin quando resterà decapitata di Cristo, sarà a sua volta una pseudo-religione. Gli ebrei sono attesi dal loro Dio, dal loro stesso Dio, a convertirsi al Cristo del loro Dio, da che essi continuano a misconoscere. La Costituzione, d'altra parte, la nostra Costituzione, Costituzione repubblicana, d'altra parte all'articolo 8 prevede che sebbene tutte le confessioni religiose, cito testualmente, sono ugualmente libere davanti alla legge, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino, professor Cacciari, attenzione, non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Capisce, professore? E i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze, intese, accordi. È chiaro, Cacciari? Ora, che giornalisti di improbabile levatura culturale non siano in grado di comprenderne il significato, di comprendere il significato di queste cose, è qualcosa che può rientrare nell'ordine naturale delle cose, ma che anche lei, professor Cacciari, continua a dire che è logico, è logico ed è logico che gli immigrati chiedano legittimamente luoghi di culto. Professor Cacciari, non è logico per niente, capisce? Ed anzi, per lei, per ragioni storico-culturali oggettive che ho cercato di indicare in qualche modo, e per urgenti istanze teorico-politiche che lei dovrebbe conoscere benissimo, per lei è assolutamente disonorevole dire queste cose, esprimersi in questi termini. Ha capito, Cacciari? Non penso che bisogna spiegarlo nuovamente. Lei dice: ma i 20.000 lavoratori bengalesi che lavorano a Venezia fanno sciopero se il sindaco di Venezia negherà loro la moschea? E facciano sciopero e ne va dell'economia italiana. E ne va dell'economia italiana. Purché non ne vada dell'integrità politica e sociale degli italiani, del popolo italiano di questo momento storico. Io ragionerei così. Ogni volta bisogna mettere delle scuse per dare maggiore rilievo, sostanza ai nostri ragionamenti. Non si ragiona così. Ogni tanto bisogna sforzarsi di capire che dove sta il giusto e dove sta l'ingiusto. È vero che questi fratelli vengono da lontano e entrano nel nostro paese, risiedono, lavorano anche per l'economia italiana, oltre che per la loro sopravvivenza e per la loro vita personale e familiare. È vero tutto questo, ma innanzitutto sono essi che beneficiano dell'ospitalità di uno Stato come l'Italia, come altri Stati, presumibilmente, e questo bisogna metterlo al primo posto. Non è che ogni volta che viene un immigrato, oh, se non c'eri tu, c'era qualche altra cosa, si trova un rimedio. Professor Cacciari, si trova un rimedio. Si trova sempre quando si vuole un rimedio. Fanno sciopero. E va bene, secondo me è peggio per loro se lo Stato italiano avesse, come dovrebbe avere, la prontezza, per esempio, di sostituirli con un esercito industriale di riserva, come avrebbe detto Karl Marx, ovvero con un'enorme massa interna di disoccupati, e il sistema produttivo privato avesse l'intelligenza pratico-strategica di erogare a favore degli operai indigeni, gli operai italiani, paghe più dignitose di quelle francamente indecorose di malavoglia elargite a favore degli immigrati bengalesi o di altra etnia. Ecco, Questo già potrebbe essere, ma dico solo a titolo esemplificativo, un modo per alleggerire, come dire, la crisi derivante da situazioni come quelle che si stanno profilando, che si sono profilate. Ma il principio, in definitiva, è che lo Stato non può piegarsi ai ricatti di chi che sia. È chiaro, professor Cacciari.